Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Rafah per Gaza significa respirare, il valico che collega Gaza al resto del mondo visto con gli occhi di un ventenne. Dopo due anni di polemica sui numeri, l'esercito israeliano conferma a Gaza morte almeno 71.000 persone, tra loro due anni fa anche la piccola Hind Rajab. Stati Uniti, l'amministrazione Trump prova a rispondere all'indignazione pubblica per i fatti di Minneapolis. In città intanto si organizza un'altra grande giornata di azioni. Francia, i sindacati si mobilitano per protestare contro il contratto tra il colosso informatico francese Capgemini e la polizia americana anti-immigrazione ICE. Il Parlamento francese approva all'unanimità la fine del dovere coniugale e vota una legge per eliminare l'obbligo di rapporti sessuali all'interno del matrimonio. World Music, Philip Glass ha detto no. Il celebre compositore cancella la prima della sua sinfonia dal Kennedy Center in protesta contro Trump. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Dopo più di due anni di genocidio, mesi e mesi di polemica sui numeri dei morti nella striscia, per la prima volta l'esercito israeliano, come riporta oggi Haaretz, ha confermato i numeri forniti dalle autorità della striscia. 71.000 persone sono state uccise dal fuoco israeliano in questi due anni, sottolineando che il numero non include i residenti dispersi che potrebbero essere sepolti sotto le macerie. Numeri che non comprendono nemmeno le persone morte di fame, di freddo o per mancanza di cure. Tra loro, esattamente due anni fa, veniva uccisa anche la piccola Hind Rajab, divenuta simbolo della brutalità del massacro nella striscia. Sua mamma oggi scrive un articolo sul New York Times e conclude così: «Sono una madre di Gaza. Un tempo indossavo il profumo di mia figlia come un'armatura per andare avanti. Ora lo indosso perché è tutto ciò che mi è rimasto. Vivo per portare la voce di Hind affinché altri bambini possano essere salvati, che sia lei a muovere il mondo affinché il mondo capisca finalmente che i bambini di Gaza hanno diritto di vivere, crescere e sognare proprio come tutti gli altri bambini».
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Intanto la popolazione della striscia continua ad aspettare con ansia la riapertura del valico di Rafah, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni e che rappresenterebbe il primo vero passo concreto per la popolazione verso la fantomatica fase 2 del cessate il fuoco. Abbiamo chiesto a Yara Abu Shab, studentessa di medicina originaria della striscia, come i suoi amici stanno aspettando la riapertura.
La possibile riapertura del valico di Rafah porta con sé una speranza enorme per i palestinesi a Gaza. Per molti significa finalmente avere la possibilità di uscire dopo due anni del genocidio. Ci sono studenti rimasti bloccati che studiano in università all'estero, persone che hanno vinto borse di studio e non hanno mai potuto partire, ma soprattutto migliaia di pazienti che aspettano di ricevere cure fuori da Gaza. Allora, tutta Gaza attende la riapertura del valico, ma non solo per uscire, ma anche per permettere a tante persone di tornare. Ci sono genitori separati dai propri figli da due anni, famiglie divise. È profondamente triste e doloroso essere arrivati al punto in cui ciò che dovrebbe essere un diritto fondamentale viene concesso solo dopo più di due anni di genocidio. È umiliante sapere che solo 150 persone possono rientrare a Gaza, mentre per la uscita non sono ancora state chiarate le modalità e nei numeri. Per ora l'unica cosa che sappiamo è che il valico dovrebbe riaprire domenica. I miei amici sono molto felici, ma anche un po' impauriti perché sperano che questa volta sia vera e non l'ennesima promessa non mantenuta. Abbiamo creato un gruppo su social dove condividiamo solamente gli aggiornamenti sulla riapertura del valico. E ci siamo detti che nel momento in cui finalmente succederà davvero, riapriremo il gruppo tutti insieme e rideremo e festeggeremo. Stiamo già facendo dei piccoli piani, aggrappandoci a questa speranza. Io non vedo l'ora in cui questo sia vero, cioè la riapertura del valico, e che io possa riabbracciare i miei nonni.
Che cosa rappresenta il valico di Rafa per chi vive nella striscia di Gaza?
Dal punto di vista simbolico ed emotivo, il valico di Rafa rappresenta soprattutto fede e speranza. È l'unico punto che collega la striscia di Gaza con il mondo esterno, l'unico respiro possibile. Perché vive lì, Rafah non è solo un confine, è la possibilità di cura, di studio, di ricongiungimento familiare, ma anche la speranza di essere visti e riconosciuti come esseri umani. Quando è chiuso, Gaza si sente ancora più isolata. Quando si parla di riapertura, anche se solo come promessa, diciamo, questo riaccende la speranza di un futuro possibile.
Tu personalmente che ricordi colleghi a Rafa, al valico di Rafa?
Ricordi molto forti e contrastanti. Sono partita da Gaza il 25 settembre 2023 attraversando proprio quel valico. È stato un viaggio estremamente faticoso e lunghissimo, ma quando il tuo unico desiderio è uscire, il tempo smette quasi di avere senso. Ricordo che sono uscita di casa alle 7 del mattino e sono arrivata al Cairo solo il giorno dopo alle 6 del mattino. Il valico era pieno di persone, di pazienti, studenti, famiglie. Era una situazione già molto intensa anche prima del genocidio. Si vedeva anche chiaramente la stanchezza, la paura, l'attesa infinita, ma c'era un momento preciso che non dimenticherò mai, quando nel lato egiziano mi hanno ridato il mio passaporto e mi hanno detto che posso già andare verso i pullman che vanno direttamente in Egitto, nel Cairo. In quel momento vedevi, cioè, letteralmente le facce delle persone cambiare, cambiava lo sguardo, il colore del viso, come se respirassero finalmente un'aria diversa. Ho anche ricordi più lontani legati a Rafah. Perché da sempre, quando la sera ci si annoiava, mio padre diceva facciamo un giro in macchina. Io vengo da Khan Yunis, quindi il giro era sempre Khan Yunis Rafah o Khan Yunis Gaza. E quindi quando si andava verso Rafah arrivavamo sempre fino al punto massimo per vedere il valico solo da lontano e poi tornavamo indietro. Ho visto quella porta tantissime volte, ma l'ho attraversata davvero da sola per la prima volta il 25 settembre 2023. Poi sono rimasta bloccata qui, oggi sono passati 851 giorni. Pensavo che sarebbero 31 giorni, invece no? Quando ho lasciato Gaza attraverso il valico di Rafah non sapevo che quella sarebbe stata la prima e l'ultima volta in cui avrei visto quel valico, e questo è uno dei pensieri che porto con me ogni giorno.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
negli Stati Uniti continuano le pressioni, l'indignazione sull'amministrazione Trump dopo i fatti di Minneapolis. Oggi Tom Homan, lo zar dei confini, ha tenuto una conferenza stampa. Mi ha raggiunto in studio Roberto Festa. Roberto, che cosa ha detto Tom Homan?
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Il presidente Trump vuole che la situazione venga risolta e io lo farò. Lo ha dichiarato appunto poco fa Tom Homan, l'uomo che Donald Trump ha mandato a Minneapolis per risolvere una crisi sempre più esplosiva e imbarazzante per l'amministrazione. Homan ha confermato l'impressione che dopo aver alimentato polemiche e scontri, Trump e i suoi cerchino di attenuare i toni. Ha detto Homan che l'amministrazione considera la possibilità di ridurre il numero degli agenti federali inviati a Minneapolis, sono circa 3.000 tra ICE e Border Patrol, in cambio però della collaborazione e della cooperazione da parte dell'autorità dello Stato. Allora, nel suo intervento in conferenza stampa, Homan si è presentato come il poliziotto pragmatico alla ricerca di un terreno comune con i funzionari del Minnesota che si sono scontrati pubblicamente per giorni con Trump. Trump ha ammesso, Homan, e questa è una cosa importante, che non tutto ciò che è stato fatto a Minneapolis è stato perfetto. Ecco, è un primo passo che però non per forza può portare, deve portare al definitivo disinnesco, diciamo così, della bomba Minneapolis. Bisogna infatti vedere cosa intendono Trump, Homan e i suoi quando parlano di possibile cooperazione da parte delle autorità locali. Molto difficile infatti che Tim Walz e Jacob Frey, cioè governatore del Minnesota e sindaco di Minneapolis, cooperino con gli agenti dell'ICE. E bisogna anche vedere se l'offerta di cooperazione dell'amministrazione è reale o solo strategia di comunicazione. In effetti in queste ore continuano raid e arresti da parte degli agenti dell'ICE a Minneapolis.
Ecco, ma su questo atteggiamento un po' di de-escalation, diciamo, ha influito quello che sta succedendo in questi giorni al Congresso?
Ma allora, sicuramente la posizione dura dei democratici di Washington ha indotto a dei ripensamenti, diciamo così, da parte dell'amministrazione. Proprio poco fa al Senato non è passata la legge che rifinanzia il governo federale, una legge che contiene anche nuovi miliardari finanziamenti per l'ICE, per il Dipartimento della Sicurezza Nazionale. I democratici sono stati molto chiari, vogliono che dalla legge siano tolti i fondi per l'ICE e vogliono l'impegno da parte dei repubblicani ad approvare un provvedimento che regolamenti l'attività, le azioni della Polizia Federale. Quindi vogliono che ci sia il dovere degli agenti di identificarsi e il divieto di girare mascherati. Allora, questa cosa i repubblicani sinora non l'hanno concessa. I repubblicani però non hanno i 60 voti sufficienti al Senato per approvare la legge. Se la legge non è approvata entro le 12.01 di sabato, si va verso un nuovo shutdown. In queste ore sono in corso negoziati diretti tra Trump e il leader democratico del Senato, Chuck Schumer. Il fatto che i democratici stessi poco fa abbiano bloccato il provvedimento mostra che un accordo tra Trump e Schumer, almeno per il momento, non c'è. Nella decisione di moderare i toni di Trump e dei suoi ci sono ovviamente, per concludere, altre ragioni. I sondaggi raccontano che una maggioranza ormai considerevole di americani non approva le operazioni a Minneapolis. Tra gli stessi elettori repubblicani c'è disagio, c'è sconcerto e la cosa può riflettersi pesantemente sui risultati del midterm. E sono sempre di più i deputati e senatori repubblicani che criticano apertamente l'amministrazione, chiedono un deciso cambio di passo. Ormai diversi esponenti repubblicani chiedono il licenziamento di uno dei volti più disastrosi, imbarazzanti, impreparati di questa storia, la segretaria alla sicurezza nazionale Kristi Noem.
Grazie, grazie Roberto, ciao. Buona serata. E come diceva Roberto, appunto, a Minneapolis, in Minnesota, continuano i raid dell'ICE, della polizia antimigrazione e gli arresti anche, e la popolazione si sta organizzando per domani. Ci sarà un'altra grande giornata di sciopero, come ci ha raccontato Eleanor, che è del comitato che si organizza contro l'ICE, che abbiamo raggiunto proprio in Minnesota.
It's wild. There is non-stop organizing, non-stop things to do. People are coming.
È pazzesco. C'è un'organizzazione senza sosta, un'infinità di cose da fare. Ci sono persone che scendono in piazza e si uniscono al movimento per la prima volta in assoluto. Stiamo formando assemblee di quartiere. Le persone stanno conoscendo i loro vicini, stanno iniziando a sorvegliare il vicinato, pattugliando la zona dove c'è l'ICE, intervenendo se serve, seguendo i veicoli. Davvero ogni giorno c'è tantissimo lavoro svolto dalle persone per rendere il lavoro degli agenti dell'ICE il più difficile possibile, oltre a tantissime azioni di massa. A Minneapolis so che venerdì scorso c'erano circa 100.000 persone per una giornata di mobilitazione e sciopero di massa. E a Duluth, dove vivo, ne abbiamo avute circa 500, che per la nostra piccola città è un numero piuttosto alto. L'ICE però è ovunque. Assistiamo a rapimenti ogni singolo giorno. Assistiamo costantemente a brutalità da parte della polizia e dell'ICE. È un fenomeno che si verifica in tutto lo Stato. Minneapolis è stata duramente colpita e ora stanno arrivando anche nelle comunità più piccole del Minnesota. Ci prendono di mira e si aspettano che saremo meno organizzati contro di loro. Domani abbiamo una giornata di mobilitazione di massa, un altro sciopero senza interruzione, uno sciopero di massa insieme alla richiesta di non fare la spesa, di non andare a scuola. Quindi stiamo davvero cercando di bloccare lo Stato, di colpirli dove fa più male con l'economia e di dire che sì, li vogliamo fuori dal nostro Stato e vogliamo che vengano aboliti. Non vogliamo l'ICE da nessuna parte, non sono un'entità giuridica e operano al di fuori dei limiti della legge.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Restiamo in tema ICE, ma ci spostiamo in Francia perché c'è una polemica crescente per via di un contratto firmato tra la polizia anti-immigrazione americana ICE e il colosso informatico francese Capgemini. Sentiamo Francesco Giorgini.
Una parte del miliardario budget assegnato dall'amministrazione Trump alla Polizia Federale Antiimmigrazione e la famigerata ICE, che bracca armi alla mano gli immigrati irregolari e che non esita a sparare su chi si interpone, finisce nelle tasche di insospettabili e rispettate aziende europee. È il caso di almeno una, il gigante francese dei servizi informatici Capgemini, una multinazionale che impiega 35.000 dipendenti in Francia e ben 350.000 nelle sue filiali del mondo intero. Ed è proprio una delle sue filiali americane ad essere da anni una delle aziende prestatarie di servizi per il Dipartimento americano anti-immigrazione e per la sua polizia, dunque ICE appunto. Una collaborazione che dura almeno dal 2007 e che si è amplificata e accentuata con il potenziamento iperbolico voluto da Trump dei fondi e degli effettivi della polizia anti-immigrazione. La filiale della multinazionale francese forniva per esempio chiavi in mano tutto il sistema di gestione del numero verde instaurato dall'amministrazione Trump per denunciare anonimamente un immigrato irregolare o un presunto reato commesso da un immigrato. Più recentemente, dal novembre scorso, la filiale americana di Capgemini ha allargato i suoi servizi per ICE, entrando più direttamente nella caccia ai migranti, essendosi aggiudicata il principale appalto di quello che si chiama Skip Tracing, letteralmente tracciare grazie alla navigazione, che consiste nell'identificare e localizzare un individuo, nello specifico un immigrato irregolare, grazie alle tracce lasciate online. Un vero e proprio servizio di delazione essenziale alla caccia agli immigrati irregolari di ICE è retribuito in funzione dei risultati concreti, con un premio lucrativo per ogni clandestino effettivamente localizzato e dunque arrestato, come per i cacciatori d'Italia del Far West, con la possibilità per la filiale del gruppo francese di arrivare, in caso di tasso di riuscita ottimale, ad un premio di quasi 400 milioni di dollari l'anno. Cacciatori d'Italia in colletto bianco, pagati a peso d'oro, tranquillamente seduti al computer nei loro comodi open space, colpevoli solo, si fa per dire, di aver concepito un algoritmo efficiente. In altri tempi e ben altri contesti, Hannah Arendt aveva parlato di banalità del male, a partire da quegli amministratori e burocrati che grazie al loro zelo professionale avevano permesso il buon funzionamento della macchina di sterminio hitleriana. Allora non stupisce che in Francia, paese che a causa di un regime collaborazionista contribuì alle deportazioni naziste durante la Seconda Guerra Mondiale, i servizi da cacciatori d'Italia forniti da una filiale di un gruppo francese ai miliziani anti-immigrazione di Trump scatenino scandalo e polemiche. Nelle redazioni dei media prima, tra i rappresentanti sindacali dei lavoratori di Capgemini poi e infine nella classe politica, fino al ministro dell'economia che chiede trasparenza e chiarezza, tanto più da un'impresa che ha numerosi e importanti contratti con la pubblica amministrazione allo Stato francese e che esibisce e rivendica una carta etica di deontologia aziendale tra le più chiare ed esigenti, con tanto di formazione obbligatoria all'etica imprenditoriale per quadri e dirigenti.
ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Restiamo in Francia, ma cambiamo completamente argomento, perché il Parlamento francese ha approvato all'unanimità la legge per eliminare il dovere coniugale, ovvero l'obbligo di rapporti sessuali all'interno del matrimonio. Sentiamo da Parigi Veronica Gennari.
106 voti favorevoli e 0 contrari. Questo è il bilancio del testo che è stato approvato ieri sera al Parlamento francese e che pone fine al cosiddetto dovere coniugale. Per dovere coniugale si intende in teoria l'insieme di obblighi che derivano dal matrimonio. Nel caso della Francia, fedeltà, aiuto, assistenza e comunità di vita. Per secoli, però, nel dovere coniugale si è scritto anche il sesso. Il matrimonio veniva in pratica con l'obbligo ad intraprendere dei rapporti sessuali regolari. La confusione nasce dall'obbligo matrimoniale alla comunità di vita, che è stato molto spesso associato a quello che nel paese viene definito droit du cuissage, letteralmente diritto alla cavalcata. Una convinzione che ha spesso autorizzato, a volte addirittura incentivato, un sistema di dominazione del marito sulla propria sposa, come è stato anche dichiarato dalla deputata ecologista Marie-Charlotte Garin, coautrice della proposta di legge. Esiste quindi un vero e proprio obbligo giuridico per le coppie francesi sposate ad avere rapporti sessuali regolari? No. Nonostante ciò, ancora negli ultimi anni, diversi tribunali hanno utilizzato l'ambiguità insita nella comunità di vita per pronunciare sentenze di divorzio. Un esempio? Il 7 novembre 2019, una sentenza della Corte d'Appello di Versailles ha accordato una richiesta di divorzio facendo riferimento al continuo rifiuto della moglie ad avere rapporti. Un rifiuto che è stato descritto come una grave e ripetuta violazione dei doveri e degli obblighi del matrimonio, che rende intollerabile la convivenza. Il caso aveva creato talmente tanto scalpore da portare ad una condanna della stessa Francia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il 23 gennaio 2025. In un'intervista a Euronews, Marie-Charlotte Garin ha spiegato che l'obiettivo è quello di porre fine all'interpretazione della comunità di vita come comunità di letto e quindi al concetto di dovere coniugale che persiste nel diritto e nella società. Il testo votato in Parlamento deve ora passare in Senato, ma se approvato, metterà per iscritto l'assenza di qualsiasi obbligo sessuale nei confronti del coniuge. Ad un anno dallo storico processo di Gisèle Pelicot, che ha riportato l'importanza del consenso all'attenzione dell'opinione pubblica, la deputata ecologista ha dichiarato dopo la votazione. Vorrei rivolgere un pensiero a tutte le donne che si sono sentite costrette, che hanno subito stupri coniugali. Contiamo su questo testo come punto di partenza affinché tutto questo finisca definitivamente.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo con la World Music che ci riporta negli Stati Uniti a parlare, nostro malgrado, di Donald Trump, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Dopo un'attenta riflessione ho deciso di ritirare la mia sinfonia numero 15, Lincoln, dal John F. Kennedy Center for the Performing Arts, ha scritto Philip Glass in una dichiarazione diffusa martedì. Non è un dettaglio che nel suo annuncio il celebre compositore abbia scelto di chiamare l'istituzione culturale John F. Kennedy Center, ma dal 18 dicembre il centro culturale si chiama ufficialmente Trump Kennedy Center. Inaugurato nel 1971, il Kennedy Center ha sede in un edificio sulla riva del fiume Potomac a Washington. Da più di mezzo secolo, con un sistema di finanziamento misto pubblico-privato, produce e propone teatro, balletto, danza contemporanea, musica classica, opera, jazz, folk e popular music ed è la più importante istituzione di questo genere di tutti gli Stati Uniti. Lo scorso anno, all'inizio del suo secondo mandato come presidente, Donald Trump ha mandato a casa il board del Kennedy Center e Deborah Rutter, presidente dell'istituzione dal 2014 e prima donna ad occupare questo ruolo. Al suo posto Trump ha collocato Richard Grenell, diplomatico, ex ambasciatore USA in Germania, mentre nel board, tradizionalmente di composizione bipartisan, ha nominato una serie di altri fedelissimi. Il nuovo board lo ha prontamente ricambiato nominando Trump chairman e decidendo di associare il suo nome all'intestazione del centro. Legalmente non sarebbe stato possibile perché la decisione avrebbe dovuto passare attraverso il Congresso, ma il board non se ne è fatto un problema e il nome di Trump è stato subito aggiunto a caratteri cubitali, precedendo quello di Kennedy, sulla facciata dell'edificio. Oltre che alla sua smania di culto della propria personalità, la conquista del Kennedy Center corrisponde ad un'altra ossessione di Trump, la battaglia contro la cultura progressista, woke. I contraccolpi però non sono mancati. Nato nel 1937, 89 anni il 31 gennaio, Glass, il più popolare tra i maestri del minimalismo americano, autore anche di fortunate colonne sonore, gode di una notorietà internazionale che va ben oltre i confini del ristretto pubblico di cultori della musica contemporanea. A rendere simbolicamente ancora più forte la sua presa di posizione, lo status di artista insignito, oltre che di infiniti altri riconoscimenti, proprio del Kennedy Center Honor, assegnatogli nel 2018. La sua Sinfonia Lincoln, commissionata dallo stesso Kennedy Center e prevista in cartellone in prima mondiale per il 12 e 13 giugno, nel quadro delle celebrazioni per il 250° anniversario degli Stati Uniti, si ispira al Lyceum Address, un discorso pronunciato nel 1838, nel quale il futuro presidente metteva in guardia contro masse o individui che non rispettando la legge potevano distruggere gli Stati Uniti e auspicava che la Costituzione fosse la religione politica della nazione. La Sinfonia numero 15, ha spiegato Glass nella sua dichiarazione, è un ritratto di Abraham Lincoln e oggi i valori del Kennedy Center sono in aperto conflitto con il messaggio della Sinfonia. Per questo sento il dovere di ritirare questa prima dal Kennedy Center sotto la sua attuale direzione. Quella di Glass è solo l'ultima di una serie di defezioni di artisti di diversi ambiti, classico, jazz, folk, che si sono ritirati dalla programmazione del Trump Kennedy Center. Se non ha fatto altrettanto rumore a livello internazionale, non meno clamorosa è la decisione presa in gennaio dalla Washington National Opera di lasciare il Kennedy Center, che è la sua sede, fin dal 71. La stagione del Kennedy Center intanto arranca tra cancellazioni di appuntamenti e vistoso calo di spettatori. Christy Lee, una cantautrice folk che ha annullato il suo show in cartellone in gennaio, ha scritto in un post sui social: «Quando la storia americana comincia a essere trattata come qualcosa che può essere vietato, cancellato, rinominato, etichettato per compiacere l'ego di qualcuno, non posso salire su quel palco e poi dormire bene la notte».
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.